occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sette minuti dopo le otto, buongiorno, buongiorno ascoltatori, mercoledì 4 marzo, buongiorno a tutti quelli che si sono appena svegliati e buon riposo a tutti quelli che sono appena andati a dormire, tipo Mentana che per non perdere la transagonistica si è fatto pure tutta la notte del Super Tuesday, il Super Martedì, quello che mette in rampa di lancio lo sfidante alle presidenziali americane ed essendo super ha prodotto un super vincitore e un super perdente. Il super vincitore, lo sapete, è Joe Biden, risorto in South Carolina e adesso assopiglia tutto degli endorsement e del voto moderato. Il super sconfitto invece, ancor più di Sanders, è Michael Bloomberg, su cui dopo Trump e i compagni di partito hanno infierito pure gli elettori democratici. La sua avventura si può riassumere in una manciata di numeri: ha speso 559 milioni di dollari in spot elettorali, riceverà circa 2,42 milioni di voti spendendo circa 231 dollari a voto. I conti sono di U-Trend, mica male. In confronto ha speso meglio i soldi l'Inter quando comprò Quaresma. Comunque ha urlato Joe Biden, notte straordinaria, siamo vivi, che è la stessa cosa che ha urlato Mentana telefonando alla famiglia al termine della maratona: notte straordinaria, siamo vivi. Ma va bene, va bene. Del Super Tuesday ascolterete nella rassegna stampa internazionale e nell'apertura di Prisma, quindi noi torniamo sulle nostre cose, che sono Good Morning Vietnam, anzi Good Morning Wuhan, vista la situazione. Tra poco leggeremo nuovi aggiornamenti sui giornali di oggi, ma intanto consentitemi di dire una cosa. Adesso anche basta, basta con questa storia che sul coronavirus non c'è chiarezza, basta continuare a ripetere che stiamo ricevendo informazioni contraddittorie e confuse. Non è vero, non è così. Abbiamo ormai acquisito informazioni chiare, coerenti e circostanziate e a più di due mesi dall'inizio del contagio dovrebbe essere ormai chiaro ed evidente a tutti che 1. quella che stiamo affrontando è la più grave emergenza tra le emergenze che non ci devono preoccupare. 2. Si tratta di una banale influenza, 6.37.2 dopo esserti tuffato a mezzanotte in un lago ghiacciato, e di una grave sindrome respiratoria se invece stramazzi al suolo rantolando come Linda Blair nell'Esorcista senza alcun ragionevole motivo. 3. Si diffonde molto più velocemente della classica influenza, ma molto più lentamente del reggaeton. 4. L'indice di letalità si ottiene applicando la costante di Planck all'età del paziente fratto l'anno della spagnola moltiplicato per 2 o 3 o 4 a seconda del virologo di riferimento, e se i calcoli sono corretti dovrebbe comunque attestarsi appena sotto le attuali percentuali di Italia Viva. 5. Pur appartenendo alla famiglia della viaria, il virus non è passato all'uomo attraverso un volatile, perché altrimenti ce lo avrebbe attaccato già negli anni 70 il pappagallo di Portobello. 6. L'epidemia potrebbe estinguersi con l'arrivo della primavera, oppure ai primi caldi del 2136, quando 38 e 5 saranno i gradi all'ombra registrati alle isole Svalbard. 7. Nonostante la parzialità dei dati raccolti, la conclusione su cui stanno convergendo tutti gli epidemiologi più catastrofisti è che si tratti di un complotto ordito dalla Juve. 8. In caso di emergenza non ci si deve recare al pronto soccorso ma chiamare il 112, in caso di mancata risposta del 112 chiamare il 1500, in caso di mancata risposta del 1500 chiamare il numero verde unico regionale, e in caso di mancata risposta del numero verde unico regionale chiamare il servizio clienti team, giusto per sentire una voce amica che ti offre almeno da Tirana 30 giga di traffico dati a soli 4,99 euro. 9. Le mascherine sono indispensabili, ma solo se hai contratto il virus, se devi rapinare un ufficio postale o se sei un lobbista delle mascherine. Se invece sei Fontana, troppo tardi, perché la cazzata l'hai già fatta. 10. Lavarsi spesso le mani è una pratica consigliata ed estremamente igienica, ma alla lunga, attenzione, può far diventare gay. 11. Burioni aveva già previsto che puntini puntini completare lo spazio vuoto con una profezia a scelta. 12. L'unica cosa che Burioni non aveva previsto è che la Cina ci invaderà per colpa di Zaia. 13. Le penne lisce fanno cagare. 14. Il topo vivo di più. 15. Moriremo tutti ma con grande pacatezza, e in ogni caso vediamo di muovere il culo al fine di garantire un PIL soddisfacente a chi ci sopravviverà, perché comunque vada Milano non si ferma. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. E allora, visto che è una bufala che sul coronavirus non ci sia chiarezza, visto quante certezze abbiamo già acquisito, un'altra, per esempio, è che questa sarebbe stata la settimana decisiva, però anche adesso sappiamo che sarà una cosa lunga e che ci dobbiamo abituare. Italia in quarantena per un mese, titola oggi La Stampa, e La Stampa lancia già quelle che saranno molto probabilmente le nuove misure introdotte dal comitato scientifico voluto dal governo, la conferma dell'evitare abbracci e strette di mani, la distanza di sicurezza tra le persone, l'obbligo, perlomeno il consiglio vincolante, di restare a casa per gli anziani, lo stop a manifestazioni sportive e congressi, il divieto di uscire di casa perché ha la febbre, eccetera. E insomma, le misure le avete già sentite: niente baci e abbracci, distanza di sicurezza di 2 metri e niente calcio allo stadio in TV, come dice il mio amico Matteo, è praticamente la vita dopo il matrimonio. Intanto è stato rinviato anche il Vinitaly, perché quest'anno si beve italiano, si beve a Mucchina. Ma intanto vediamo il punto sulla situazione dell'epidemia, che oggi sulla stampa fa una delle virologhe più popolari in queste settimane, ovvero Ilaria Capua, che dirige l'One Health Center of Excellence dell'Università della California. Sono misure ragionevoli, dice, e per favore aiutatemi a evitare un pericoloso fraintendimento. Qual è il punto? Gli chiede il giornalista della stampa Gabriele Beccaria. Qualche anziano, dice la Capua, si è sentito tirato in ballo, e c'è chi giustamente ha detto: scusate se esistiamo, ma non è così. Gli anziani fanno parte delle categorie a rischio, come i pazienti di alcune patologie croniche che potrebbero soffrire le complicanze più gravi a causa del virus. Sono loro i più in pericolo, le viene chiesto. Tutelando quelle persone, risponde la Capua, alle persone fragili stiamo aiutando tutti noi, solo così possiamo prevenire un picco di ammalati e un possibile collasso del sistema sanitario. Quegli individui sono altrettanti semafori verdi che possono favorire la diffusione del virus. Siamo un paese di anziani, dice Gabriele Beccaria, e l'allarme diventa globale. Dobbiamo scongiurare, risponde la Capua, un effetto domino. Non tutta la sanità italiana infatti è efficiente e preparata come quella lombarda. Ma che punto è l'epidemia in Italia? Non lo sappiamo, risponde. I contagiati sono molti di più dei circa 2.000 dichiarati. Quanti? Le viene chiesto. Forse anche oltre 100 volte tanto. Quindi la stima possibile, secondo la Capua, è che i contagiati siano in realtà 200.000. E perché una differenza così clamorosa tra numeri ufficiali e dati possibili? Perché i test, risponde la Capua, i test più usati individuano il virus e non gli anticorpi. Di conseguenza non sappiamo quanti siano gli infetti, contando sia i sintomatici sia gli asintomatici. Insomma, quando si danno le cifre, il tema vero in questo momento è che, visto il numero di asintomatici che potrebbero aver già contratto il virus o addirittura già fatto la malattia, essersi negativizzati, è difficilissimo individuare il denominatore e quindi stabilire quelle che sono le percentuali anche nell'indice di letalità, eccetera eccetera. Si parla appunto degli asintomatici. Nell'intervista con la Capua, lei dice, le persone che hanno contratto il virus ma che ora sono immunizzate, si tratta di chi è guarito, di chi è stato colpito da un'infezione lieve non degna di attenzione medica. Il numero totale e reale di queste persone è essenziale per fare qualsiasi tipo di previsione accurata. Sono altrettanti semafori rossi che tendono a bloccare la circolazione del virus. Sapere esattamente quanti sono questi individui ci permette di capire a che punto siamo con la curva epidemica. Non teme, le chiedono ancora, che le misure consigliate, a cominciare dall'evitare le strette di mano, scatenino ulteriori psicosi e nuove polemiche? Evitiamo le polemiche, dice la Capua, della tutela delle persone fragili. Al rispetto delle distanze di cautela, le misure sono strumenti importanti, non fermano l'epidemia ma mitigano il contagio, così il virus si diffonde alla spicciolata anziché di colpo. Siamo noi a controllare i tempi che altrimenti ci imporrebbe la biologia e il virus galopperebbe. Le chiedono infine se tutto funzionerà, quanto durerà l'emergenza, e lei dice: si tratta, come dicevo, di rallentare la diffusione del virus, poi il caldo ci aiuterà, i virus lo soffrono e la loro circolazione sarà più difficile. Questo dunque quanto dice Ilaria Capua nell'intervista a pagina 3 della stampa. Sono circolate varie teorie sulla inizio dell'epidemia, anche quelle più immaginifiche, dei virus prodotti in laboratorio e cose così. In realtà la responsabilità dell'uomo c'è e c'è tutta, ma appartiene ad altre cause. Ne scrive Mario Tozzi oggi sempre sulla stampa: deforestazione e allevamenti intensivi, i danni all'ambiente fanno esplodere i virus. Se c'è una cosa, scrive Tozzi, che oggi non vogliamo proprio sentirci dire, è che anche questa epidemia da Covid-19 dipenda dalle azioni scriteriate dei sapiens ai danni dell'ambiente. Ma forse dobbiamo iniziare a ricrederci e riconsiderare anche altri casi recenti come Ebola, SARS, Zika, ma pure H1N1 e MERS. I ricercatori partono da una semplice considerazione, che il minimo comune denominatore di tutte queste patologie è indubbiamente la trasmissione animale. Il 70% delle malattie infettive emergenti deriva da un'interazione più o meno diretta tra animali selvatici, addomesticati e sapiens. In questo questo senso vanno tenuti in conto diversi fattori scatenanti e o aggravanti, per primo le alte densità di popolazione delle aree urbane. Più uomini in aree ristrette vuol dire più rischio di contagi. Cita per esempio la provincia di Hubei e la pianura padana, che sono regioni estremamente degradate dal punto di vista delle qualità ambientali in generale e dell'aria in particolare. In secondo luogo, scrive Tozzi, i cambiamenti di uso del suolo e l'intensificazione degli allevamenti intensivi, specialmente in regioni cruciali per la biodiversità, sono fattori che intensificano i rapporti uomo-fauna domestica, fauna selvatica di particolare gravità, e la deforestazione necessario preludio a queste attività, come dimostra il caso del virus Nipah comparso in Malesia nel 1998 e probabilmente legato all'intensificarsi degli allevamenti intensivi di maiali al limite della foresta, dove cioè si disboscava per ottenere terreni a spese dei territori di pertinenza dei pipistrelli della frutta portatori del virus, e sia SARS che Ebola sono da ricondursi a pipistrelli sia cacciati che comunque conviventi con gli uomini nelle aree metropolitane, oltre che a scimmie preda di bracconaggio e vendita illegale. Lo spillover, il salto di specie, è sempre possibile, ma viene favorito dove ci sono attività umane che impongono grandi modifiche ambientali, per esempio impiantare allevamenti intensivi e monoculture come le palme da olio a spese della foresta tropicale, cioè proprio dove la fauna selvatica è più importante per numero di specie e di individui, dove di conseguenza i patogeni sono più presenti e importanti. Il commercio illegale della fauna selvatica è un terzo motivo di preoccupazione, non deve essere sottovalutato nel caso di Covid-19, e il caso del pangolino cinese, le scaglie della cui corazza lo rendono ambito dai bracconieri, fatte di cheratina come le nostre unghie, secondo diverse superstizioni sarebbero addirittura una panacea per molti mali e vengono utilizzate come le ossa di tigre e il corno di rinoceronte dalla medicina orientale. Inoltre la carne di pangolino viene considerata da alcune comunità locali una vera e propria prelibatezza, ecco perché oggi questo mammifero è diventato l'animale più contrabbandato al mondo. In Cina la sottospecie è declinata del 90% dagli anni 60 proprio a causa del commercio illegale. Il genoma del virus rinvenuto nei pangolini è quasi identico al coronavirus 2019 rinvenuto nelle persone infette. Sembra quindi che il commercio illegale di animali selvatici vivi e di loro parti del corpo sia veicolo per vecchie e nuove zoonosi, aumentando il rischio di pandemie. A questo dobbiamo aggiungere la caccia spinta a livelli insostenibili e tutta una serie di pratiche tese alla massima resa dei terreni agricoli, che impoveriscono la ricchezza della vita e abbattono le difese naturali degli ecosistemi. Varrà anche la pena di ricordare che il cambiamento climatico è un incubatore perfetto per le uova delle zanzare anofeli, che si riproducono oggi a ritmi impressionanti, colonizzando regioni che mai avevano conosciuto prima i deliri della malaria. E tutto questo, chiosa Mario Tozzi, è sotto la nostra responsabilità. E a proposito di cambiamenti climatici, a giudicare dal crollo dell'inquinamento in Cina e nella pianura padana, sembra che il coronavirus sia decisamente più efficace del protocollo di Kyoto e di Greta messi insieme. La questione del climate change, lo si sa, soprattutto in questo momento non se la fila nessuno, e quindi continuano ad impazzare negazionismi e bufale di ogni genere, una delle quali viene smontata oggi da Luca Mercalli sulle colonne del Fatto Quotidiano, anzi più che da Mercalli viene smontata niente poco di meno che da Ozi, l'uomo di Similaun, la bufala dell'olio sulle Alpi. Scrive Luca Mercalli: la climatologia da osteria include la bufala del medioevo caldo, l'abbiamo sentita tante volte, no? Dai negazionisti del climate change. È nata in tempi non affetti da negazionismo climatico, negli anni 30 del secolo scorso, quando le ricostruzioni del clima antico muovevano i primi passi sulla base di leggende e documenti storici e non disponevano di metodi geochimici più affidabili. Non esisteva allora nemmeno la datazione al carbonio 14. In area alpina si riteneva che attorno all'anno 1000, per qualche secolo, i ghiacciai fossero stati molto più piccoli di oggi e la neve così episodica da consentire il fiorire di commerci transalpini e le migrazioni dei valser, e si pensava che l'olivo prosperasse tra gli alpeggi e la vite fosse coltivata in Inghilterra come oggi a Diano d'Alba. Vero che quel periodo fu più mite finita rispetto alla piccola età glaciale che seguì dal 1250 al 1850, ma il recente dibattito scientifico ha ridotto l'importanza e la rappresentatività globale di questa fase di mitezza medievale. Il progetto di ricerca PAGES, Past Global Changes, ha stabilito che le elevate temperature estive sperimentate sulle Alpi durante la fine del XX secolo sono una novità assoluta, almeno relativamente agli ultimi 1500 anni. L'analisi di un migliaio di testimonianze scritte di eventi passati tra l'800 e il 1400 d.C. ha confermato che sono molti maggiori le segnalazioni di episodi meteorologici di freddo invece che di caldo. Tra il 1077 e il 1355 sono stati censiti 19 eventi di congelamento dei fiumi nel nord Italia, al punto da essere transitabili a piedi o con carri, in media uno ogni 15 anni, mentre oggi non assistiamo a un ghiacciamento esteso del Po e dei suoi affluenti da quasi un secolo, cioè dal 1929. D'altra parte, il ritrovamento nel 1991 della nota mummia Ötzi sul ghiacciaio del Similauno in Valsenales, datata 5300 anni fa, conferma che il medioevo alpino non è stato più caldo di oggi, in quanto se allora i ghiacciai si fossero ridotti tanto quanto lo sono ora, la mummia, con tutte le sue fragili suppellettili di legno, giunchi, pelliccia, si sarebbe degradata al punto da lasciare a noi soltanto le ossa. Un medioevo tiepido dunque c'è stato se comparato con la fredda piccola età glaciale che lo ha seguito, ma non può essere usato come alibi contro il riscaldamento globale. Così Luca Mercalli a proposito di bufali e di negazionismi sul climate change. Per chiudere questa puntata invece vado a pagina 16 del Corriere della Sera di oggi, perché c'è una storia nella storia, una storia che conosceranno bene tutti quelli che hanno guardato Narcos Messico, perché si parla del protagonista di quella serie, il protagonista positivo, cioè l'agente Kiki Camarena. Ne scrive oggi Guido Olimpio su, appunto, sulle colonne del Corriere, con una domanda: l'agente anti-Narcos fu tradito dalla CIA? Allora scrive Guido Olimpio: la storia di Enrique Kiki Camarena non conosce fine, è come un romanzo dove lo scrittore non riesce mai a chiudere l'ultimo capitolo, perché i protagonisti gli forniscono altri spunti veri, presunti, a metà, in un intreccio dove impunità, grande crimine e cinismo politico si mescolano, creando un muro dietro il quale si nasconde tanto. È il 7 febbraio del lontano 1985, Messico, regione di Guadalajara. Poliziotti corrotti sequestrano Kiki, un coraggioso agente della DEA americana che ha avuto un ruolo fondamentale in alcune operazioni. Lo trasferiscono in una fattoria e insieme ai loro complici narcos si dedicano a sevizie orrende, percosse, scariche elettriche, fori con il trapano, un supplizio durato per quasi 30 ore, un'agonia prolungata con l'aiuto di un medico che tiene in vita la vittima per dare modo ai torturatori di ottenere informazioni sulle indagini. Il corpo di Camarena, 37 anni, sarà ritrovato quasi un mese dopo nello stato di Michoacán. L'omicidio è un segnale brutale da parte dei cartelli messicani, una sfida nella sfida che provoca sdegno e reazioni furibonde in Nord America, ma forse, come vedremo più avanti, non tutti a Washington versano lacrime per l'epilogo. La DEA si lancia nella caccia ai colpevoli, finiranno in manette Miguel Ángel Félix Gallardo, uno dei boss più intraprendenti dell'epoca e mandante principale, quindi Ernesto Fonseca Carrillo e Rafael Caro Quintero, più altri complici, arresti accompagnati da attività meno ortodosse degli stessi americani che rapiranno il presunto medico torturatore e un altro bandito, entrambi trasferiti in America con un'operazione affidata a mercenari, missione che finirà poi in battaglia legale innescata dagli avvocati difensori dei detenuti con richieste di danni. Sarà proprio un cavillo a permettere il rilascio da parte messicana nel 2013 di Caro Quintero. Incredibilmente, ma non per gli standard del paese, il padrino lascia la prigione e torna al contrabbando su larga scala. Le ultime informazioni raccontano che sia con il network di Sinaloa sulla sua testa una taglia di 20 milioni di dollari offerta di nuovo dagli Stati Uniti. Ma qua veniamo al punto: c'è ancora da raccontare sulla fine dell'investigatore. Il Dipartimento della Giustizia americana ha ripreso in mano il dossier dopo le dichiarazioni di tre ex funzionari della polizia polizia messicana legati alla gang di Quintero e soci. Il terzetto sostiene che un elemento della DEA e uno della CIA sapevano del piano per far sparire Kiki, in quanto erano seduti allo stesso tavolo dei pistoleri quando venne deciso il suo rapimento. Non solo, una precedente indiscrezione suggeriva la presenza di uno 007 americano nella camera della morte quando i sicarios si accanivano su Camarena. Lo scenario, scrive Olimpio, non è inedito ed è che i servizi statunitensi o parte di questi volessero mascherare patti segreti, compresa la collaborazione con i trafficanti di droga arruolati per appoggiare i contras, i guerriglieri contrari al regime comunista del Nicaragua. Quindi questo, l'aggiornamento della storia, o una storia nella storia, o come dire, uno spin-off presunto, chissà se reale, che oggi Guido Olimpio scrive sulle colonne del Corriere della Sera, e che aggiorna quello che nella serie di Narcos Mexico ancora non ci sta. Con tutto questo siamo arrivati alle 8:29 minuti, neanche il tempo, forse sì il tempo, di salutarvi con il jingle in sottofondo e di darvi appuntamento come sempre domani mattina attorno alle 8 e poco più con il Demone del Tardi. La linea adesso va al GR, poi la rassegna stampa internazionale e Prisma. Ciao a tutti e buona giornata.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.